E come detto prima della pausa musicale, è arrivato il momento di parlare di Brutte, Sporche e Cattive, le parolacce della lingua italiana, edito da Carocci e insomma uscito proprio quest'anno a firma del professor Pietro Trifone, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera professor Trifone.
Buonasera, buonasera a lei e a voi.
Allora, Brutte, Sporche e Cattive, ma insomma un accademico, un professore, l'accademico della Crusca, il professore della lingua italiana all'Università di Tor Vergata, ma come mai professore soffermarsi sull'importanza, l'introduzione, l'utilizzo delle parolacce nella lingua italiana?
È stato un momento di follia, forse. Ci sono state anche delle insistenze da parte dell'editore, che evidentemente teneva a questo argomento, a trattare di questo argomento. Però certamente ha contribuito anche il mio interesse, particolare interesse per un tipo di linguaggio colorito, vivace, insieme con la consapevolezza della straordinaria potenza emotiva di questa risorsa verbale. Una risorsa verbale alquanto trascurata dagli specialisti. E perché trascurata? Beh, perché un concetto interdetto rischia sempre di essere espresso in un modo inadeguato, in quanto è fondamentalmente inadeguato parlarne. Lo aveva già notato questo la linguista Nora Galli De Paratesi, che nel 1969 aveva scritto un libro interessante, originale, dal titolo Le brutte parole. Da oltre mezzo secolo nessun altro linguista aveva osato dedicarsi a questo tema scabroso, e anche per questo motivo mi è sembrato opportuno invece affrontarlo.
Allora professore, per quanto riguarda l'utilizzo delle parolacce, le sentiamo tutti i giorni nell'utilizzo colloquiale e adesso poi ci arriveremo, anche ormai da tempo sono state sdoganate anche negli ambienti più alti, primo fra tutti quello televisivo, ma anche poi quello politico, insomma in questa rincorrersi della politica e della televisione, la televisione ormai già lo faceva da tanto tempo, insomma della strada e dei linguaggi veri e nella riproduzione di scene quotidiane. Ma se io le dovessi chiedere proprio proprio dal punto di vista pratico, ma noi perché utilizziamo nella lingua italiana, nello specifico, le parolacce? Che funzione hanno? Cioè, detto in poche parole, professore, ma le parolacce servono a qualcosa?
Direi di sì. Nel risvolto di copertina del mio libro ho definito le parolacce come i palliativi verbali delle molteplici miserie e angosce che segnano l'umano arrancare. Ma in realtà le parolacce hanno molte funzioni. Possono essere dei semplici intercalari a volte, possono essere delle espressioni liberatorie. Sono strumenti di trasgressione, di aggressione e di discriminazione, come nel caso di negro o di frocio, ma in fondo queste parolacce possono essere anche fattori di coesione per evidenziare, per esempio, un alto grado di cameratismo tra le persone. Accade così, per esempio, quando diciamo a un amico che scemo che sei, segnalando che il nostro rapporto di amicizia non può essere messo in crisi da un impulso, anche molto peggiore di scemo. Poi in certi contesti la locuzione volgare, l'espressione volgare, tipo figlio di puttana, assume quasi un valore ammirativo, riferendosi a una persona molto abile, molto astuta, capace di risolvere in qualche modo problemi complicati. Ecco, quindi molte funzioni hanno le parolacce e sono quindi utili in diversi casi.
Senta professore, ma visto che prendo proprio spunto dalla sua risposta, lei ha usato un paio di termini che soprattutto nella cultura di tipo anglosassone e nella pratica, ad esempio penso alla televisione o anche nel dibattito pubblico oltreoceano, sono state proprio bannate, sostituendo con delle locuzioni che prendono spunto dalla prima parola della lettera proibita. Per esempio, per indicare una persona di colore viene loro dicono, usano l'espressione the N-word, cioè la parola che inizia con la lettera N, oppure F per dire appunto l'omosessuale, diciamo in maniera dispregiativa, invece che utilizzare la parola che utilizzano, dice the F-word. La cosa che le chiedo è questa. Innanzitutto, secondo lei, può una locuzione sostituire la parola, la mala espressione, o in un certo senso potrebbe addirittura essere un rafforzativo nella mente di chi sente e di chi pronuncia questo giro di parole, invece di dire la parola stessa, della parolaccia stessa, della brutta espressione stessa? E la seconda cosa è la parolaccia nella nostra società, secondo lei, è ancora legata, e abbiamo fatto appena adesso un esempio, a un concetto di tabù, oppure ogni cosa ormai è sdoganata nella società moderna, non esiste più il non si può dire, ma proprio legato al tabù, alla quasi avesse un valore sacrale il non detto?
Allora, per quanto riguarda l'abbreviazione della parolaccia, guardi, è un tipo di censura molto usato anche in passato, soprattutto forse in passato, quando si metteva appunto anche nei testi, insomma, spesso C puntato per indicare qualcosa che poi magari poteva essere anche equivocato, ma che dal contesto si riusciva a capire. Anzi, io nel libro poi faccio un esempio su questo anche interessante, cioè particolarmente interessante, perché spesso si parla del vaffa, no? Perché il vaffa in fondo non è più una parolaccia, perché ha eliminato la parte più spregevole, più sconcia di tutta la parola, no? Ecco, quindi il vaffa in realtà non l'ha inventato Grillo, ma parecchi anni prima, anzi decenni prima, era stato usato da Arbasino, da Alberto Arbasino, in suo saggio. Ecco, quindi Vaffa poi non immaginava, insomma, che in futuro poi ci sarebbe stato questo grande successo anche politico del Vaffa. Per quanto riguarda poi l'altra osservazione che lei faceva, cioè mi pare sul tabù, insomma, sulla presenza o sull'assenza, anzi, piuttosto, del tabù nella realtà contemporanea, beh, io ho fatto dei conti in proposito e ho potuto, naturalmente con molte approssimazioni, stimare che oltre la metà dei peggiori esempi di parole volgari e triviali della lingua italiana si sono affermate nel periodo che va dall'inizio del Novecento, dal 1900 proprio, fino all'inizio del 2000. Cioè, in pratica, oltre la metà, cioè esattamente 200 delle peggiori parole volgari, il 60% circa del totale, si sono affermate negli ultimi 100 anni, 100-120 anni, mentre solo il 40% si erano diffuse nei secoli, in tutti i secoli precedenti. Questo dimostra appunto che c'è stato un allentamento dei tradizionali vincoli balistici, formalistici, c'è stata una progressiva acquisizione di comportamenti più disinvolti, più spregiudicati in vari campi dell'esperienza sociale, incluso il campo del linguaggio. Si noti peraltro, questo è interessante osservarlo, che ancora negli anni 60 del Novecento il turpiloquio era un fenomeno tipicamente maschile e le donne sostituivano mestruazioni o ciclo con eufemismi come le mie cose, in disposizione. Non usavano mai poi le donne le parole che indicano gli organi sessuali, mai. Oggi, diciamo, le cose sono molto cambiate e la parità tra i sessi è stata raggiunta anche in questo campo.
Buonasera professore, sono Alessio De Maccioni. Ho una domanda da farle, ma prima gliene faccio un'altra. Quali sono le domande, le parolacce più antiche che lei ha incontrato e che è riuscito a... Lei mi ha detto che il 40% delle parolacce risalgono a secoli fa. Una parolaccia di 3 secoli fa, lei me la sa dire?
Ma io le posso dire intanto, perché secondo me sono tante le parolacce, diciamo la più antica di tutte.
E qual è?
La più antica parolaccia dell'italiano risale addirittura alla fine del X secolo, quindi risale diciamo al 1100 o prima del 1100, perché quindi X-XI secolo, perché la parolaccia è esattamente figli delle putte. Lei lo capisce che
sì,
significa?
Sì, abbastanza bene.
Non c'è bisogno che lo traduca.
Ma professore, però, professore, dica al mio collega Ramaccioni no, non solo la particolarità di questa parolaccia, ma dove è scritta?
È molto particolare poi il posto in cui è scritta, perché è scritta a Roma in una basilica, addirittura dentro una chiesa, no? C'è un affresco meraviglioso dedicato a San Clemente, perché si tratta della basilica di San Clemente, tra l'altro si può visitare benissimo, è vicino al Colosseo, quando si va appunto vicino al Colosseo si può andare in questa bellissima chiesa, e nei sotterranei, perché era una basilica sotterranea un tempo, si trova questo affresco meraviglioso in cui c'è questa parolaccia, perché questa parolaccia sta a indicare la volgarità di un pagano che vuole arrestare con i suoi sgherri, diciamo, era un boss che voleva arrestare con i suoi sgherri San Clemente, e San Clemente però si trasforma miracolosamente in una pesantissima colonna, e allora questo boss della Roma antica dice ai suoi sgherri, appunto, figli delle putte, tirate, no? Ecco, quindi si vede qui proprio l'uso del volgare, sta proprio a evidenziare una volgarità, insomma, del personaggio, mentre poi San Clemente risponde con una frase latina molto solenne, molto, molto, diciamo, autorevole, e quindi questo sta a testimoniare invece l'elevatezza, insomma, del personaggio. Quindi è molto interessante, perché addirittura era in una chiesa, questo ci lascia alquanto perplessi, perché oggi, diciamo, frasi così le troviamo sugli striscioni nello stadio, insomma, non troviamo certo nelle chiese.
E in qualche modo si ricollega poi alla domanda, quella invece che avevo già pronta da un po', che volevo farle, cioè come sia interessante, quali siano le regole, se esistono regole che determinano la trasformazione di una parola in parolaccia e viceversa. Mi spiego meglio. Io, insomma, ho quasi 48 anni e ho questo, diciamo, relativo breve lasso di tempo rispetto, no, ai tempi, insomma, dell'evoluzione linguistica, ho notato come alcune parole che 20 anni fa, 30 anni fa erano a tutti gli effetti delle parolacce, adesso hanno perso un pochino quell'intensità. Sì, sono sempre considerate parole un po', insomma, male parole, ma non hanno il senso profondo di offesa, no? Faccio un esempio, qui siamo a Roma, sei un coglione, no? Quando lo dicevo io da bambino o da ragazzino a un mio amico, mia madre, se mi sentiva, mi arrivava la pizza, insomma, rimanendo sempre invece hanno cambiato completamente peso e gravità a livello di percezione. Per esempio, lei ha fatto l'esempio della parola, la F-word, no? Cioè, la uso, la dico, sei un frocio. Prima era un'offesa, certamente, adesso è diventata invece una frase indegna che caratterizza in modo negativo e spregevole più chi la dice piuttosto chi la riceve. È il cambiamento, è la società che cambia, ci sono delle regole sociali, delle regole linguistiche che determinano questi cambiamenti di significato, credo si possa dire così.
Sicuramente il caso che lei ha detto è molto significativo, quello della F-word, no? Ecco, quella parola appunto oggi è considerata molto più grave dal punto di vista proprio di chi la usa, ma anche da chi la riceve poi inevitabilmente, di una parola come stronzo, no? O anche, diciamo, altre parolacce, perché comunque queste parolacce che si riferiscono, non so, agli escrementi, si riferiscono a aspetti sessuali e così via, o a parti del corpo e così via, insomma, queste parolacce sono considerate meno gravi tutto sommato, perché queste altre parolacce, come quelle che appunto, quelle discriminatorie, solo il caso di negro, potremmo farne anche altre, insomma, di tipo etnico, l'ebreo, eccetera, queste, insomma, oggi scuotono maggiormente la nostra coscienza, ci danno anche il terrone, ad esempio, no? Dare del terrone, che poi in fondo comunque è diventata anche un po' scherzoso adesso, il terrone, il polentone, ecco. comunque hanno un aspetto di aggressività e di discriminazione nei confronti di tutta una categoria, mentre uno stronzo, insomma, non ha altrettanto un effetto analogo. Cioè, in pratica alcune parolacce, ad esempio il vaffa, anche il vaffa nella sua versione integrale, si esaurisce in fondo nella dimensione appunto come dire, espressiva, non ha delle ulteriori conseguenze. Se qualcuno si dice vaffa, beh, magari se sta correndo con la macchina è perché effettivamente insomma fa qualche cosa per cui meritiamo di ricevere questo insulto, facciamo qualcosa del genere, ma, insomma, però finisce lì, insomma, mentre con queste parole particolari che appunto che fanno riferimento appunto alla discriminazione, abbiamo un effetto ben diverso. Così c'è questo fatto di evoluzione, quindi, di queste parole. Per quanto riguarda in particolare poi la parola stronzo, insomma, è talmente comune che effettivamente non ci si fa caso, ecco. nell'uso non ci si fa un grande caso, però c'è un dizionario giuridico degli insulti scritto dall'avvocato Giuseppe D'Alessandro che ci dice che il termine stronzo figura al nono posto fra tutti gli insulti valutati dai giudici. Quindi questo insulto, se noi lo scriviamo da qualche parte, ovviamente può essere causa di una avvertenza, può essere causa di un giudizio, una giurisprudenza, ci dice appunto questo avvocato nel suo dizionario giuridico degli insulti, ci dice che per la sua volgarità, questa parola stronzo, la giurisprudenza lo ha quasi sempre ritenuto offensivo, e questo anche a prescindere dall'effettiva volontà di insultare. Questo esempio ci dice che anche una parolaccia molto comune, spesso priva di una forte carica oltraggiosa come questa, però se magari la scriviamo su un giornale, può avere anche effetti dal punto di vista legale. Quindi ecco, bisogna vedere anche che differenza c'è poi tra la parola scritta, parola parlata, parolaccia scritta, parolaccia parlata, e dove la parolaccia viene usata, come viene usata, il contesto ha una grande importanza, perché allora bisogna vedere una parolaccia vera e propria magari viene accompagnata da altre parolacce, viene accompagnata da certi atteggiamenti del viso, da certi gesti e così via.
Senta professore, ma diciamo, visto che parlava di questa parolaccia nello specifico, mi ha fatto venire in mente un famoso aforisma di Gianfranco Funari, dove diceva: se uno è, e usava questa parola, se uno è stronzo, non gli è poi di stupidino. E praticamente sosteneva con questa battuta, ovviamente, Funari, che cosa? L'insostituibilità di determinate espressioni che hanno una carica e una forza all'interno dell'espressione stessa che qualsiasi altro giro di parole, pur risultando sicuramente meno offensivo, però non rendono esattamente ciò che intendevi. Ovvero, in questo caso, l'espressione dura, forte, anche volgare se vogliamo, certo, diventa insostituibile. Alcune funzioni delle parolacce diciamo hanno questo aspetto, non tutte magari, ma alcune hanno proprio questo aspetto della insostituibilità, cioè veramente qualsiasi sinonimo risulta in un certo senso un po' edulcorante, un po' come dire, un voler girare per non arrivare all'obiettivo, quando invece utilizzando quella parolaccia sarà sicuramente più volgare, ma rende anche dal punto di vista proprio linguistico appieno ciò che io intendevo.
Sì, ma sicuramente spesso gli scrittori hanno utilizzato, quindi alcuni scrittori in particolare, per esempio il Belli, no? Ha usato spesso le parolacce proprio per la loro grande forza espressiva, no? La loro particolare capacità quindi anche di colpire, ma anche nell'uso comune. Adesso mi sta venendo in mente, quando sentendo le sue parole, proprio l'uso che fece, come si chiamava, il capitano De Falco, mi pare, no? A proposito della Concordia,
De Falco con Schettino.
A un certo punto lui disse: cavolo, ma non disse cavolo veramente, scenda, venga,
salga a bordo.
Anzi, tutto il contrario, no? Al famoso schettino, ed è diventato sostanzialmente un eroe perché ha detto quella parolaccia, perché quella frase ha assunto una forza tale che è stata molto apprezzata. Quindi ecco, la parolaccia ha in sé una forza emotiva che in alcuni casi la rende assolutamente indispensabile, però siamo attenti, insomma, perché comunque la stessa forza, diciamo, espressiva può essere poi usata e andare in direzioni, insomma, di violenza verbale, di aggressività.
Professore, invece, professore,
problemi di genere e così via.
Assolutamente, sì. Assolutamente, ma professore, a questo proposito, oltre la violenza, giustamente ad esempio la violenza di genere che lei ha testé ricordato, io in realtà le volevo fare un'altra domanda. La parolaccia può essere invece espressione di una certa sciatteria linguistica, di una certa pigrizia linguistica? Cioè, siccome esprimermi bene comunque mi costa fatica, perché io devo scegliere le parole, devo fare un processo, devo fare, diciamo, un iter mente, devo fare un viaggio mentale ben definito, e devo avere anche una cultura di base, eccetera, eccetera. Invece parlare male, parlare, diciamo, strascicando la parola e usando spesso il torpiloquio nel mio interloquire, non può essere un fatto che in realtà sono un po' pigro, sono un po' pigro, sono un po' sciatto, e la grande diffusione anche delle parolacce nell'epoca storica in cui viviamo, al di là dell'essere legati a rabbia, che secondo me è anche molto quello, rabbia, insoddisfazione, è legato anche a una certa, ripeto, a una certa sciatteria, una certa pigrizia.
Sì, certamente c'è anche questo. Per esempio, De Mauro, insomma, diceva che, per esempio, nell'uso smodato delle parolacce, da un certo punto in poi c'è stato nella politica, c'era anche un problema culturale, di insufficienza culturale. Ricordiamo la Lega ce l'ha duro, cose del genere, che hanno espressioni che hanno una forte comunque carica, no? Però a un certo, oppure pensiamo anche al gesto delle corna di Berlusconi in un vertice europeo, e poi ovviamente il V-Day o Vaffa-Day di Grillo. Ecco, qui c'è sicuramente anche questo aspetto, ma c'è quell'aspetto che lei diceva appunto opportunamente, giustamente, del fatto che c'è questo abbassamento del livello. Questo abbassamento del livello, però, a lungo andare, insomma, si rivela, diciamo, poi negativo. Perché? Perché questa tendenza appunto al ribasso del discorso pubblico risveglia o alimenta impulsi viscerali, istinti aggressivi che fanno regredire la coscienza critica degli elettori, con inevitabile danno per la formazione di un giudizio obiettivo. A prima vista si tratta di un miglioramento, perché questo linguaggio più autentico, più popolare, può apparire migliore rispetto al formalismo e alle oscurità di un tempo, ma a lungo andare però si rivela esteriore, semplificatorio. Possiamo dire che, per quanto riguarda la politica, almeno il turpiloquio è la più immediata, la più appariscente proiezione simbolica di quel malessere sociale di cui si nutre proprio il populismo di tanta nostra politica. Ecco, questo favorisce l'uso della parolaccia, perché la parolaccia appunto indica un malessere sociale e fa sentire vicino, quindi, chi ascolta a chi la dice.
Professore, ma per quale meccanismo, diciamo, mentale, per quale percorso linguistico, se io scrivo qualsiasi idea, opinione, frase sui social, Facebook, Twitter, sì. Zio Peppe 99 si sente liberissimo di mandarmi a quel paese, che se, però stesso Zio Peppe 99, che se lo incontro per strada mai e poi mai si sognerebbe di usare l'espressione che mi ha rivolto 5 minuti prima su Facebook. Ma che meccanismo mentale c'è dietro?
Beh, sì, lei ha ragione, perché tutti gli studi confermano che i social sono il luogo privilegiato in cui dare sfogo alle manifestazioni appunto di violenza verbale, no? C'è una commissione, proprio una commissione straordinaria presieduta dalla senatrice Liliana Segre, quindi al Senato è stata insediata, per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, istigazione all'odio, e questa commissione ha prodotto un'ampia serie di documenti che dimostrano appunto questa forte presenza dei social da questo punto di vista. E il fenomeno ha una motivazione molto precisa alla quale lei stesso in qualche modo ha fatto riferimento. Cioè, succede cioè che nella rete il cosiddetto flaming, cioè il messaggio in fiamme, il messaggio infiammato, con l'assunzione di atteggiamenti arroganti, negativi, ostili nei confronti degli interlocutori, viene favorito appunto dalla conoscenza solo virtuale o indiretta fra gli antagonisti. E questo comporta un tendenziale azzeramento dei meccanismi di mitigazione e negoziazione, caratteristici invece del dialogo dal vivo. In altri termini, nei social media il discorso tende a prendere la forma di una guerra verbale, naturalmente, più che di un vero e proprio dialogo, simile ai dialoghi autentici, reali. Questo è il motivo.
Senta, questo infatti l'ha spiegato bene, e questo è uno dei grandissimi problemi veramente dell'epoca in cui viviamo. Nel momento in cui tutti quanti abbiamo scelto come base comune per scambiarci idee e opinioni il mondo dei social, però se nel mondo dei social una, come dire, malintesa libertà la rende una sorta di far west, insomma diventa un ambiente tossico, insomma, e infatti tant'è vero che ci sono commissioni e studi. Professor Trifone, veramente è una lunga chiacchierata, staremo qui a parlare ancora tantissimo, ma i tempi radiofonici sono sempre tiranni. Un'ultima domanda, ovviamente, però mi permetta di farla, ma Pietro Trifone, nel linguaggio di tutti i giorni, non l'accademico, non il professore, proprio l'uomo, utilizza le parolacce?
Come si fa a non utilizzare le parolacce? Assolutamente sì, certamente. Cerco di usarle nei contesti più opportuni. Oggi ne ho dette tante, però per ragioni scientifiche.
Certo.
Anche noi, ovviamente, anche quelle dette da noi erano soltanto un approfondimento scientifico.
Perfetto, allora a noi non resta che ricordare Pietro Trifone, Brutte, sporche e cattive, le parolacce della lingua italiana, edito da Carocci, e non ci resta anche che ringraziare e salutare proprio il professor Pietro Trifone per essere stato qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta. Professore, grazie mille.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera e buon lavoro.
Buonasera.